Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. L'appuntamento di questo venerdì con Armando Savini è un appuntamento che vi anticipo particolarmente denso di notizie interessanti. Intanto saluto l'economista Armando Savini, benvenuto.
Saluto Carlo, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Ricordo tra l'altro autore del canale Telegram Chaos Mega, nel testo qui sotto in accompagnamento trovate il link per collegarvi al canale Chaos Mega di Armando. Allora, io direi che iniziamo con la visita che si è conclusa di Putin, che si è recato in Cina, ha incontrato Xi Jinping, la prima visita dopo il nuovo insediamento al Cremlino. Era successo con la rielezione di Xi Jinping. Una volta rieletto, la prima visita l'aveva fatta in Russia, e la stessa cosa, perché la forma è sostanza nei rapporti, no? Armando, ci insegni. Ecco, cosa c'è da mettere in evidenza di questo incontro?
Ma guarda Carlo, io da questo incontro trovo conferme su tante cose che abbiamo anche detto in questi mesi sul vaso di Pandora. Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato il modello di relazioni tra grandi potenze, cioè tra Russia e Cina, cioè ci dice che è possibile un modello di relazioni internazionali tra grandi potenze incentrato su il rispetto reciproco, la fiducia, l'amicizia e quindi è quello che i BRICS portano avanti da qualche anno a questa parte, cioè il nuovo ordine multipolare, dove ogni stato civiltà è un polo e quindi che si contrappone al sistema unipolare a stelle e strisce. E Xi Jinping poi ha quindi elogiato questo nuovo modo di leggere, di vivere i rapporti e le relazioni internazionali, ma soprattutto poi ha anche identificato quelle che erano le principali minacce globali. Lui ha detto che i problemi di oggi, le principali minacce degli stati sono la mentalità da guerra fredda, quindi la contrapposizione tra blocchi e l'egemonia unilaterale, e si riferiva al sistema unipolare a stelle e strisce, cioè questo modo di intendere le relazioni internazionali come un sistema governato da un solo stato, un poliziotto del mondo, che erano appunto gli Stati Uniti, che poi sappiamo essere controllati dai famosi lobby finanziari, il famoso Deep State di Washington, cioè lo Stato profondo, che controlla addirittura i presidenti degli Stati Uniti. Ricordo che Putin, durante un'intervista a Tucker Carlson, proprio diceva che parlò con Bush per entrare nella NATO, no? Quindi la Russia nella NATO, e Bush all'inizio sembrava entusiasta della cosa, poi parlò con alcuni del suo team e disse: no, non si può fare. Quindi,
E fece un'inversione a 180 gradi.
esattamente, e Putin fece la battuta dicendo: vedete, anche i presidenti degli Stati Uniti alla fine ecco, capiamo che sono dei puppets, come dicono gli americani, cioè dei manichini gestiti dai loro sponsor, da ciò che c'è dietro, perché poi è sempre quello che conta l'ambiente metapolitico, dove tutti i politici oggi, no, si incontrano, si stringono la mano, anche quelli che poi pubblicamente sono avversari, no? Ricordo che alcuni anche nostrani si facevano paparazzare insieme. Quindi ecco, e diceva Xi Jinping, che è una cosa molto interessante, dice: nel mondo di oggi imperversa ancora la mentalità della guerra fredda, l'egemonia unilaterale, il confronto tra blocchi e la politica di potenza rappresentano una minaccia diretta al mondo intero e alla sicurezza di tutti i paesi. Ecco, queste sono delle esternazioni molto forti, ma soprattutto poi Xi Jinping ha chiesto di porre fine immediatamente alle ostilità sia israelo-palestinesi, quindi alla fine della crisi di Gaza, riconoscendo la soluzione a due stati, quindi ecco, ritorno a due popoli, due stati. Ricordiamo che Israele si è sempre opposto a uno Stato palestinese, tanto è vero che lo Stato palestinese non ha neanche un esercito. E quindi ecco, anche mettere fine al conflitto in Ucraina. Quindi la Cina, a mio avviso, sta dando manforte alla Russia e sta da una parte consolidando i suoi rapporti con la Russia, ma anche intessendo e sviluppando nuovi rapporti con l'Europa, chissà che anche la Cina in realtà non lavori con la Russia per questa nuova unione eurasiatica. Poi c'è un'altra cosa che parlavamo prima, che è uscita da poco, un articolo su che era Sputnik, parla appunto
Ricordo,
di...
scusami Armando, che tutti i temi che affrontiamo nell'intervista con Armando Savini poi potete trovare i link di riferimento delle fonti che sono riportate nel testo in descrizione. Prego, scusami.
Prego, così tutti sanno e possono andare a leggere, anche perché è tutto trasparente quello che diciamo.
La maggior parte sono link in inglese, diciamo pochi ce ne sono in italiano, la maggior parte in inglese oppure in tedesco, però ci sono.
Ci sono. E l'articolo è molto interessante perché dice bomba della de-dollarizzazione, l'arrivo dell'ecosistema monetario decentralizzato dei BRICS. Si tratta di un ecosistema monetario decentralizzato che potrebbe partire ufficialmente già nel 2025, dice l'articolo. Che cos'è? Si tratta di una nuova forma di moneta internazionale che può essere emessa da ogni banca centrale, quindi in modo decentralizzato, e poi riconosciuta e regolamentata a livello nazionale e forse anche internazionale. È una moneta che si basa, che è ancorata al 40% all'oro e al 60% alle valute dei BRICS. E sottolinea l'articolo, non è né una cripto né una stablecoin, ma si basa sul famoso libro mastro distribuito, cioè la distributed ledger. Quindi è una tecnologia che ci permette la trasparenza e anche una maggiore democraticità, ecco, dei flussi finanziari, in quanto con questa moneta le borse e tutti quanti i mercati non vengono più manipolati come avviene nel vecchio sistema occidentale. E questo che cos'è? Non è altro che il vecchio progetto di Keynes del Bancor. Ricordo che Keynes, dopo la Seconda Guerra Mondiale, propose fino al logoramento, che poi forse ne accelerò anche la morte, la famosa moneta, unità di conto, Bancor, una moneta che non era di nessuno, una moneta internazionale che era pura unità di conto, che serviva a mantenere le bilance dei pagamenti in equilibrio, quindi bilance commerciali in equilibrio, e quindi era il presupposto per la pace internazionale. Purtroppo gli americani vinsero la guerra e imposero il dollaro, e poi tutto il resto è storia che già sappiamo.
Hai accennato al Medio Oriente, la situazione in Israele e Palestina, veniamo a questo tema. Ci sono uomini d'affari israeliani vicini al primo ministro, quindi a Netanyahu, che vogliono trasformare Gaza, una Gaza distrutta, ormai nel frattempo distrutta, in un polo commerciale, industriale, regionale, sotto ovviamente il controllo israeliano, sfruttando il gas naturale palestinese e la manodopera a basso costo, e qui ci sono delle riflessioni che ti lascio.
Sì, questo è il progetto di Netanyahu, che è stato in maniera, una lettura critica riportata da The Cradle, da cui diamo sempre anche il link, ma che è una lettura critica in base all'articolo che è stato lanciato dal Jerusalem Post del 3 maggio. Quindi non è preso dal complottista.com, ammesso che esista questo sito, ma è una vera informazione che ci danno gli stessi media israeliani. Quindi Gaza, ricordo che la striscia di Gaza, a parte questo piano di rendere questa enclave un nuovo polo commerciale, industriale, sotto il controllo israeliano, ma fa anche parte di quel disegno di cui parlavamo qualche puntata fa, cioè del grande Israele, questo regno che va dal fiume Giordano fino al mare, e poi anche legato, come abbiamo detto tempo fa, anche al discorso del Terzo Tempio, perché ricordiamo che nel governo Netanyahu ci sono i cosiddetti Haredim, cioè gli ebrei ultra-ortodossi, che mirano alla ricostruzione del Terzo Tempio sulla spianata delle moschee, e ciò vuol dire distruggere la moschea di Al-Aqsa, e questa è una polveriera. E poi c'era anche tutto il discorso delle giovenche rosse, che abbiamo già trattato.
Abbiamo affrontato, assolutamente sì.
Sì, sì, sì. Quindi ecco, sono queste dinamiche politiche, religiose, che vanno insieme da una parte, ma ricordiamo che dall'altra c'è anche un Israele che frena queste dinamiche. Basta pensare ai Hasidim, che hanno sempre... sono sempre stati contro il sionismo, e addirittura i Hasidim in molti eventi hanno sempre espresso il loro pensiero, addirittura scrivendo cartelloni come sionismo uguale nazismo, questo fatto da ebrei. Quindi ecco, molto critici, aspramente critici. Loro hanno sempre diciamo, sovvenzionato Gaza e anche avuto e hanno tuttora rapporti con gli Emirati, anche con l'Iran, proprio per il sostegno a Gaza.
Senti, in questa vicenda c'è, ci sono da rilevare le parole del senatore americano Lindsey Graham, che ha auspicato per Gaza una soluzione, tipo, mi viene solo da, mi tremano i polsi solo a nominarla, tipo Hiroshima e Nagasaki, cioè un senatore completamente fuori controllo o forse consapevole di quello che sta dicendo.
Ma guarda, quello che ha detto il senatore Graham è qualcosa che a mio avviso è fuori dal quadro logico, dal quadro politico. Lui dice: Israele, fai tutto quello che devi fare, fosse anche sganciare una bomba atomica su Gaza. E lui ha equiparato appunto la guerra tra Israele e Gaza come la guerra tra gli Stati Uniti e il Giappone, quando il Giappone bombardò Pearl Harbor e gli americani risposero con le due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki. Quindi secondo lui bisognerebbe rispondere con la stessa veemenza, quindi gettare una bomba atomica su dei civili inermi, ma questo credo che sia più, diciamo così, propaganda. Ricordiamo che, come detto prima, il progetto di Netanyahu è quello di un polo commerciale e non credo che Israele vada a gettare una bomba atomica a pochi chilometri da Gerusalemme, poi su quello che dovrà essere un polo commerciale. Però questa esternazione del senatore Graham ci fa anche capire come questo forte sionismo, questo sentimento verso il sionismo sia molto trasversale, cioè tocca sia i democratici quanto anche i repubblicani tradizionali, anche se poi abbiamo visto che invece la linea trumpiana è un pochino più moderata, abbiamo visto che Trump appoggerebbe Israele anche se questo scendesse in guerra direttamente con l'Iran, cosa che in realtà fa tremare i polsi anche questo, perché sappiamo che l'Iran, la Cina e la Russia hanno fatto un accordo sulla difesa comune e i loro accordi si stanno sviluppando, anche il sistema di difesa dei BRICS si sta sviluppando e sappiamo poi che Cina, Russia e Corea hanno i famosi missili ipersonici, quindi ecco, secondo me sono tutte così esternazioni da propaganda che servono forse a attirare i nostri sguardi da una parte, mentre dall'altra vengono fatte altre cose.
Sì, questa mi sembra una interpretazione molto, molto realistica. Io vorrei, per chiudere questo specifico argomento, poi rilevare le dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken, che rifiuta di identificare una linea rossa per gli aiuti a Israele. Quindi come va interpretata questa cosa, Armando?
Ma è sempre in linea con la politica americana, cioè si danno sempre aiuti a Israele, si fa finta di porre delle condizioni. Ricordiamo tempo fa, già Biden aveva posto delle condizioni, poi non sono state rispettate. Lo stesso Trump ha detto che non avrebbe escluso di ridurre gli aiuti a Israele, ma non escludo di, non vuol dire che lo farà. Quindi ecco, sono sempre, credo, esternazioni che vengono fatte per mantenere l'opinione pubblica in un certo stato di equilibrio e per poi portare avanti i progetti di sempre. Ecco. Però quasi tutta la classe dirigente americana è filosionista e ricordiamoci che molti sponsor, molte lobby ebraiche ashkenazite muovono la politica americana. Non ricordo chi, ma tempo fa era un politico israeliano, diceva tutta l'America è ebraica, la gestiamo noi, diceva. Quindi non dobbiamo stupirci di nulla.
Senti, andiamo adesso al tema di questi giorni per gravità, ovviamente sta polarizzando l'attenzione pubblica, direi internazionale, ci spostiamo nell'est Europa, andiamo in Slovacchia, ovviamente, con l'attentato, il gravissimo attentato al premier Robert Fico. E qui ci sono da fare una serie di riflessioni. Io ho notato un atteggiamento tutto sommato compiaciuto della stampa mainstream, una cosa che ha dato direi anche molto molto fastidio, insomma, da un punto di vista direi prima di tutto umano.
Beh, certo, il premier slovacco, dobbiamo ricordare che è stato due volte ministro, è stato fortemente critico nei confronti degli aiuti militari all'Ucraina, è stato etichettato come filo russo, filo putiniano, è stato anche, mi sembra di ricordare, molto critico sull'obbligo vaccinale e credo che avesse intenzione anche di svelare tutto il progetto che c'era dietro l'obbligo vaccinale. E quindi ecco, è una persona che si è esposta molto anche per fare gli interessi del suo Stato, del suo paese, e credo che per questo abbia pagato, stia pagando. Alcuni analisti ritengono che questo sia il tipico attentato di matrice NATO. Potrebbe, diciamo così, visto che leggevo qualche giorno fa su Russia Today che la Slovacchia rischia una guerra civile, e a dirlo è il ministro degli interni, perché c'è stata una polarizzazione delle forze e addirittura c'era un video in cui lo stesso premier un mese fa diceva che sarebbe stato, diciamo, non si sarebbe sorpreso se avessero cercato di ucciderlo, perché oramai il clima di odio nel suo paese, di una parte dell'elite politica verso il suo partito, era così forte che non si sarebbe, diciamo, sorpreso di un attentato. Quindi, e credo che la Slovacchia potrebbe esserci, ecco, la volontà da parte della NATO di reiterare in Slovacchia quello che è successo in Ucraina, caduta del presidente filorusso Maidan, rivoluzione dall'interno con l'appoggio poi sempre dei filo occidentali. Staremo a vedere quello che succede.
Potrebbe comunque, ritieni, ricrearsi uno scenario simile in Slovacchia. In Moldavia poi anche, Armando,
Ma guarda,
potrebbe
questi
anche.
non sappiamo, questi sono tentativi che la NATO sta facendo. Ricordiamo che ci prova anche in Georgia, però dobbiamo tener conto che i BRICS si stanno rafforzando sempre di più e anche la loro forza, la loro influenza. Sicuramente la NATO ci proverà, non sappiamo però adesso fin dove potrà arrivare, però non dobbiamo sorprenderci se avverranno eventi di questo genere.
Sì, non possiamo saperlo, tenendo a maggior ragione, direi, tenendo presente le grandi dinamiche, le grosse dinamiche che ci sono in corso, che sono in corso a livello planetario e direi partendo proprio da questa grande intesa sempre più profonda, collaborazione, no, sinergia che c'è tra Russia e Cina, di cui hai parlato all'inizio del nostro appuntamento del venerdì. Quindi sono tutte tematiche da seguire sempre con particolare attenzione e approfondimenti. Ci avviamo alla conclusione. Io vi ricordo sabato alle 9 l'appuntamento con l'intervista al nostro direttore Gabriele Sannino. Avremo ospite anche Gianmarco Landi, che ci darà delle notizie estremamente interessanti, scomoderei addirittura il termine rivelazioni, su qualcosa che sta avvenendo in Banca d'Italia. Quindi non mancate all'appuntamento con Gabriele Sannino e Gianmarco Landi. Siamo in chiusura. Io ricordo il libro, L'ultimo anticristo, di Armando Savini, che è appena stato editato nella seconda edizione ampliata. E
Sì.
qui trovate il link, qui sotto nel testo, il link per acquistarlo. Armando, una seconda edizione ampliata, di cosa ti occupi nell'ampliamento di questa edizione?
Allora, in questa edizione ho aggiunto circa 3 capitoli e anche altre cose ai capitoli preesistenti. Sono delle tematiche inedite che nella prima edizione non c'erano, e poi si avvale anche della prefazione di Giacomo Maria Prati, che è un grande studioso di testi antichi e di simbologia. Quindi è un testo molto ricco, saranno una cinquantina, sessantina di pagine in più rispetto all'altro, ma pone all'attenzione del lettore dei tasselli in più per arrivare a un identikit ancora più preciso.
L'ultimo anticristo per Caos Mega. Siamo in chiusura, io ringrazio molto Armando Savini per le sempre preziose analisi e informazioni. Ricordo tutti i link di ciò che è stato trattato oggi, tutti i link nel testo qui sotto in descrizione. Grazie.
A
Grazie,
voi.
Armando. Grazie e appuntamento a venerdì prossimo. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.